l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
19.04, siamo pronti per cominciare una nuova puntata con un nuovo appuntamento con l'artista, naturalmente Claudio Cavalieri che è qui di fianco a me in questo momento. Ciao Claudio.
Ciao, ciao, buonasera, ecco, a tutti.
Buonasera, siamo qui con il mio stesso microfono, perché? Perché dobbiamo fare una foto, giusto?
Sì.
Allora, anziché fare una foto, diciamo, da una visione o dall'altra, tolgo gli occhiali così sembro più bello, ecco, anziché, abbiamo deciso di fare una foto così, non so se chi, la nostra regia ha deciso di fare una foto in questo modo.
Va bene.
Allora, il siamo qua questa sera perché è una serata speciale. Doveva essere speciale perché c'era un ospite speciale che purtroppo ha chiamato e dovendo essere per ancora un paio d'ore almeno, diceva, in consiglio per il bilancio, giusto? Praticamente non viene, insomma, manca l'assessore Bisesti. Questo stringi stringi, insomma, manca l'assessore Bisesti. Allora cosa succede? Abbiamo deciso, Claudio e io, di guardare la fotografia.
Sì,
abbiamo deciso di fare una serata speciale, nel senso che anziché parlare con un artista, parliamo tra artisti.
Sì,
ti è piaciuta questa? Ti è piaciuta così, detta in questo modo?
Sì.
Mi sono permesso di inserirmi come artista.
Sì, la parola fa parte dell'arte, perché no?
Eccoci, ha finito di fare foto, signora. Allora, puoi tornare al tuo posto, sì, puoi tornare al tuo posto. Intanto puoi tornare al tuo posto. Prego, sì, grazie a te. Allora, serata, dicevamo, appunto speciale. Beh, il fatto che si parla di artisti con la parola e con l'immagine, ovviamente, chi ha seguito le vicissitudini e le vicende da mercoledì sera a oggi, in pratica, sa che io ho pubblicato un libro, è stato presentato, tra le altre cose Claudio Cavalieri era venuto lì per vedere la presentazione e io l'ho subito coinvolto. Ti ho coinvolto a fare un'apertura, un saluto iniziale che non sapevi neanche cosa dire, non sapevi neanche doverlo fare, Claudio.
No, visto che comunque
la sei cavata bene.
La sono cavata bene, cioè nel senso che anche per me questa esperienza con la parola, di parlare di arte in senso a 360 gradi, perché mi piace molto questo concetto, ho visto che serve anche alla mia persona, al mio carattere. Bisogna pensare che io da piccolo ero piccolo, gracile, non parlavo.
Timidino?
Ero molto timido, mi sono svegliato facendo l'istituto d'arte, una scuola speciale.
E da lì,
me la cavo, e poi ho fatto l'insegnante, facendo l'insegnante, se non riesci a parlare un po'
è difficile, ti salta in testa.
Anche se ero fortunato perché insegnavo educazione artistica, perciò utilizzavo l'immagine, però ogni tanto qualcosa bisognava dire, se non riesci a parlare.
Quantomeno dire bravo oppure che schifo. A proposito di insegnare, tu hai insegnato anche a colui che doveva essere il nostro ospite.
Sì, alle scuole medie.
Com'era come alunno per la tua materia?
Ma da quello che mi ricordo lui era piuttosto bravo graficamente, non a livello pittorico, perché specialmente in questi, diciamo, 15-20 anni, diciamo gli ultimi anni dei miei anni di insegnamento, mi sono accorto che dal punto di vista pittorico, perciò utilizzare il pennello, i maschietti sono andati piuttosto in defiance.
Ah sì?
Sì. C'era un po' questa divisione abbastanza netta fra maschile e femminile.
Ma dai.
Le femminucce erano eventualmente, adesso la cavavano meglio utilizzando il pennello perché erano più calme, così. I maschietti invece era molto difficile, almeno con uno lo fosse portato, però invece tantissimi sono stati riusciti, venivano fuori bravi nell'utilizzare una matita, usare una pilote, che è una penna che ha un inchiostro
di china.
A base di china.
Esatto.
No? Perché una volta si usava il pennino, veniva le macchie.
Era carinissimo quella cosa lì. Si sporcavi su tutto, che
esatto,
figata.
Invece, per fortuna, la tecnologia è venuta contro queste cose. Perciò i maschietti, veramente parecchie persone, erano piuttosto bravi graficamente.
Ah, bella questa cosa qui. Tra l'altro c'era queste penne, chiamiamo questi pennini, insomma, di china, probabilmente aveva anche aperture di gettito diverse, quindi potevi fare tratti leggeri, tratti più pesanti.
Allora
ombreggiare.
Io facevo usare o la numero 2 o la numero 5.
La numero 5 era
faceva un bel segno piuttosto largo.
Piuttosto bello. Bella questa cosa qua. E tu facevi anche tratteggiare per le ombre tutto a china oppure?
Sì. Oh. Sì. Da immagini, da fotocopie. Perché se tu prendi un'immagine fotografica,
sì,
e fai una fotocopia in bianco e nero,
sì,
tu sei facilitato nel ricopiare l'immagine, perché la fotocopia ti fa una serie di grigi. Perciò sì, tu visivamente puoi riuscire a fare meglio con la china che non da un'immagine a colori, perché è proprio una questione anche di occhio.
Uh-huh. Anche perché c'è una scala di grigi che di conseguenza non puoi...
Perciò uno si adegua col tratteggio e riesce a fare la cosiddetta sfumatura, mm-hmm, che si può fare con la matita, è certo, più facile, però anche con la china è possibile con l'utilizzo del tratteggio.
Fantastico. Posso svelarti una cosa di quando facevo grafica io?
Sì.
Allora, siccome facevo grafica 100 anni fa, quando tu insegnavi, io facevo grafica come studente, praticamente, il nostro professore, per quel che riguarda le sfumature, ci aveva insegnato di fare su un foglio A3 una riga praticamente con dei quadrati, ok? Il bianco doveva essere il primo quadrato, il nero doveva essere l'ultimo quadrato. E tu praticamente continuavi a passare la matita a sfumando sempre di più per arrivare fino dal bianco al nero.
Io queste cose le ho fatte all'Istituto d'Arte.
Vedi?
Ecco, alle medie, se io faccio questa cosa, una volta me lo fanno, devo accontentarmi del risultato, perché se le obbligo a farlo la seconda volta mi tirano.
Non c'è un bis, diciamo.
No. Cioè, alle medie, diciamo, bisogna cercare di accontentarsi, cioè non è una scuola specialistica come può essere l'Istituto d'Arte, dove effettivamente se tu non riesci devi rifarlo, perché è una delle cose che si impara, cioè è uno degli elementi dell'ABC.
Certo.
Dell'immagine, certo, creare un'immagine.
Certo. Allora, intanto ricordiamo di salutarci, o meglio, salutare Lucia Nicolini, che è la segreteria, appunto, fa parte della segreteria di Bisesti, che ci ha avvisato all'ultimo momento con un messaggio, scusa, poi dopo l'ho chiamata e effettivamente era un po' impacciata nel dover dire all'ultimo minuto non viene, però insomma sappiamo che fine anno questo è. Stiamo quindi, Claudio, pensando di fare non più un venerdì con lui, che magari è più incasinata la cosa, ma farlo una speciale in settimana, quando sarà probabilmente dopo le feste, insomma.
Sì, perché probabilmente, essendo che la scaletta, diciamo, è in realtà è completa, manca, mi pare, due appuntamenti a giugno, è completa, diventerebbe abbastanza complicato,
infatti,
riuscire a fare tutta una serie di spostamenti, perciò in questo caso mi faciliti, diciamo, questo aspetto tecnico, che non è
un giorno in più. No, certo, assolutamente. Tra l'altro non possiamo aspettare giugno per parlare con Bisesti, perché c'è un progetto in ballo in primavera.
A primavera mi piacerebbe riuscire a fare una tavola rotonda con addetti al lavoro, presidenti, coordinatori, curatori, qualche critico, qualche persona che, diciamo, esperta d'arte, mm-hmm, e fare una tavola rotonda dove riuscire a mettere in delle idee che potrebbero essere benissimo realizzate. Fra l'altro io ce n'ho una in ballo da parecchi anni, che è legata al nostro territorio, al nostro ambiente, che sono le Dolomiti.
Sì.
E a me piacerebbe tantissimo che, diciamo, artisti, associazioni, non solo dal punto di vista delle arti visive, ma in campo teatrale, in campo anche musicale, in campo della parola, diciamo, di poeti, così, creare, diciamo, un centro, un luogo dove poter sviluppare delle idee legate alle Dolomiti, perché noi siamo in mezzo a un patrimonio, difatti patrimonio UNESCO, e per conto mio, diciamo, se uno ha a cuore il Trentino, e io sono trentino, bene o male,
non è che si scappa.
Non ci scappa, e mi piacerebbe, diciamo, che ci fosse questo luogo di idee e eventualmente anche dei progetti.
Attenzione, perché uno potrebbe dire, ecco il classico campanilista, cioè, no.
No.
Cioè, l'amore per il proprio territorio è una cosa, essere artista, come ad esempio lo sei tu, è un'altra. Infatti prossimamente, ma a breve, andrai anche a Firenze, giusto?
Sì, vado a Firenze.
Non so se si poteva dire, però ormai l'ha detto.
No, non c'è problema. Sì, io diciamo faccio parte di un centro culturale, diciamo galleria di Firenze da anni, e ci sono diciamo miei associati dell'associazione di Event Art che fanno parte di questa associazione, dove ci sono due bravissime critiche femminili, Roberta Ferini e Daniela Pronesti, che si danno da fare e ti organizzano, ti fanno creare dei contatti. È un modo, diciamo, dove noi diciamo possiamo aprire le nostre menti, avere dei contatti e crescere, come spesso abbiamo parlato in queste serate con gli artisti che abbiamo intervistato. Uscire, partecipare a collettive, conoscere persone, vedere immagini diverse è un arricchimento.
Certo, assolutamente. Nel frattempo è arrivato un messaggio dicendo: ma Bisesti? Non c'è Bisesti, lo diciamo ancora una volta, purtroppo non c'è perché è in consiglio di bilancio.
Vito è ammalato, la sua voce mi sa che la sua voce fra un po' sparisce. Cos'è?
Esatto, stasera però non possiamo far sparire la voce. Allora, quindi pazienza, non è quindi un bidone, è veramente impegnato, insomma, sappiamo anche perché sono già passate due notti che il consiglio provinciale appunto ha lavorato, nelle quali il Consiglio Provinciale ha lavorato per poter mettere insieme alcune cose, alcuni emendamenti eccetera eccetera. Va bene, ma non parliamo di questo ormai, insomma, abbiamo detto che Bisesti stasera non c'è per questo motivo. Ci sarà prossimamente, sarà in settimana e non di venerdì, quindi sarà un appuntamento con non più con l'artista ma con l'assessore, come avevamo chiamato questa serata, e appunto a condurre sarà sempre Claudio Cavalieri, anche perché appunto, come stavano dicendo, Claudio si dovrà parlare con lui di alcuni progetti che si hanno in ballo, e un po' anche parlare di lui come ex studente, insomma.
No, se lui ci sta non c'è nessun problema. Assolutamente. Io diciamo sono stato 16 anni ad Aldeno, che non sono pochi, perciò direi che ci ho lasciato metà della mia carriera da insegnante, e direi che ho tantissimi ex studenti che mi ricordano in modo positivo, e per questo fa anche piacere. Fra l'altro tantissimi li ho in contatti su Facebook, perché ormai il mondo è quello, e perciò sono sposati, hanno figli, però se io gli scrivo, gli mando degli auguri, gli faccio qualche osservazione, subito mi scrivono: ah, ciao prof, perché ormai rimarrò sempre il prof.
ovviamente anche lui mi aveva chiesto se eri, posso dirla?
Come, sì, come? Non c'è problema.
Allora, quando parlavi con Mirko Bisesti, mi diceva: so di questo programma, un bel progetto eccetera eccetera, chi lo conduce? Io, Claudio Cavalieri. Ah, è ancora matto come una volta. Allora ho detto sì.
Cioè, ma io,
come tutti gli artisti,
io ero un insegnante abbastanza sui generis, diciamo, nel senso che la mia materia mi permetteva, io cercavo se era possibile di educare gli alunni al disegno, vuol dire cercare di tirar fuori una creatività, una espressività da una persona che diciamo, non è portata, però con l'impegno, con l'acquisizione delle nozioni, riuscivano a fare dei disegni. Nell'arco di 3 anni ho avuto dei ragazzi che si sono meravigliati, che riuscivano a fare certe cose, e perciò diciamo
sono meravigliati loro stessi?
Sì. Cioè, io per esempio l'ho detto ancora anche ad altre persone, per esempio se a me arrivava un ragazzino in prima media e mi diceva: ah, io non sono capace di disegnare perché me l'ha detto la maestra. Ecco, io questa cosa mi faceva impazzire, perché far disegnare una persona dove è stato impresso questo aspetto negativo è la cosa più difficile che si possa fare. Però con una certa volontà che l'alunno, diciamo, cercava di metterci, ascoltando i consigli che gli davo e cercando di darmi retta, poi si meravigliava che in realtà riusciva anche lui a fare delle cose. Poi chiaro che esistono dei livelli, però se uno parte veramente da zero, che ha delle problematiche, il termine esatto, che ha degli stereotipi visivi perché non è allenato a disegnare, con la costanza, con l'impegno, diciamo, si riesce a fare delle cose interessanti. Poi, come dico, esistono dei livelli, ci sono le persone portate, ma io quelle di solito cercavo di, diciamo, di dare meno, perché era un rapporto diverso fra persone sensibili, e perciò bastavano anche pochi consigli e questa persona che era portata riusciva a fare lo stesso. Invece una persona che non era portata, in più era stato marchiato perché non era capace di disegnare, questo invece bisognava cercare di invogliarlo, cercarlo di, ecco, di usare spesso la carota, usare l'aspetto buono, mai dire no, tu non sei capace, no, tu va, questo va bene. E poi ero l'insegnante a quello del ma, perché poi alla fine dicevo, ma se provi, mi fai questo, mi fai quell'altro, così. Perciò mi ero un po' tanti alunni mi avevano catalogato come l'insegnante che usava il ma, perché
ma è uno stimolo, poi
poi era uno stimolo. Però io ho visto che in questo modo veramente sono riuscito a far disegnare degli alunni che si ritenevano non essere capaci.
Spesso con i tuoi ospiti parli del fatto che a scuola loro probabilmente sapevano disegnare, quindi questa cosa qui è proprio basilare al massimo.
Sì, il disegno, diciamo, anche per persone che, diciamo, dal punto di vista stilistico lavorano sull'astratto, che poi astratto non vuol dire non fare niente, perché l'ho già detto anche in trasmissione, però l'ABC diciamo, gli strumenti diciamo, legati al disegno, alla pittura, così, è importante saperli. Poi uno può decidere di non usarli, fare altre cose, però è importante saperlo.
Assolutamente. Allora,
come poi penso nel caso tuo, cioè? Anche tu
a fare lo speaker?
No? Nello scrivere sicuramente devi avere delle basi,
ma lì è più naturale, cioè devi imparare a scrivere.
Mica tutti riescono a scrivere bene.
È la fantasia che, diciamo, subentra e supporta la scrittura.
Ma io anche proprio le dico, proprio saper scrivere bene. Io per esempio, non ho nessuna remora a dirlo, avendo fatto la scuola d'arte, non avendo fatto un liceo, sicuramente ho delle carenze dal punto di vista ortografico, e perciò, diciamo, supplisco con l'età, certo, perché mi è capitato di scrivere roba varia. Però sicuramente, ecco, dopo c'è di buono che, insomma, mia moglie che ha fatto il liceo è laureata, e allora vado a chiedere se è a posto il testo,
italianizzare il tuo testo.
Uno deve cercare di arrangiarsi, poi.
Certo, assolutamente. Ma poi, come è capitato oggi, capita che fai 10 cose insieme e scrivi un testo anche se sei capace di scrivere, poi dopo c'è qualcuno che te lo corregge e dici guarda che qui hai fatto uno strafalcione. Può sempre succedere, quindi in realtà i grandi artisti e i grandi autori possono sbagliare e vengono corretti giustamente.
Sì, difatti, come anche mettere insieme questa trasmissione in campo artistico non è la prima volta che succede, no. E se non hai un po' di creatività diventa difficile.
Assolutamente. La prima parte però stiamo dedicando appunto a te e al tuo lavoro qui, tra altre cose un po' parlando del fatto che manca appunto la Sera Bisesti, e ad esempio che domande avresti potuto fare a lui? La prima domanda che hai pensato di poter fare a Mirko Bisesti stasera, quale sarebbe stata?
È proprio legato al concetto del progetto su delle Dolomiti. Io sono convinto che è un'idea vincente da coordinare, da registrare, da mettere assieme, ma non è possibile che, diciamo, noi trentini, che siamo in mezzo a questa meraviglia della natura, non si riesca a creare delle idee, della creatività a 360 gradi. Uh-huh. Cioè, no, non è possibile. Se pensiamo che abbiamo dei posti di eccellenza, che non so, pensiamo a Artesella, con tutto quello, certo, che certo, con le, diciamo, le realizzazioni di mega sculture con materiale, pensiamo la,
tra l'altro, ancora la, bellissima nonostante il disastro,
ha fatto un bel lavoro,
un grande lavoro di recupero.
Tante persone hanno dato una mano, ma ho visto delle signore sculture. Poi si pensa sulle cose moderne, la centrale per esempio di Fies, sì. Dove lavora sul contemporaneo, e anche loro sicuramente potrebbero fare delle cose legate alle Dolomiti. Cioè abbiamo delle eccellenze sul territorio che lavorano bene, che sono delle eccellenze mondiali, se non dico,
certo.
No,
ma, anche
e perciò per conto mio allargare e creare un centro legato a questa tematica per me sarebbe veramente una carta vincente. Potrebbe portare anche benissimo turismo. Bisogna sfatare l'idea che l'arte, diciamo, non porta denaro, è brutto dirlo, ma l'arte fatta in un certo modo può essere anche un fatto economico,
un veicolo, certo,
un veicolo, con tutte le persone che poi eventualmente ci lavorano dietro, c'è un posto per far lavorare anche persone, diciamo, non solo artisti ma anche addetti, che ne so, falegnami, saldatori, gente che opera in altri settori, che potrebbero essere in funzione di questi progetti. Sarebbe interessante trovare un luogo. Io ho in mente anche il luogo, fra l'altro.
Dai.
Sì, abbiamo le vecchie caserme delle Viotte che vanno a Remengo, come si dice in dialetto. Sono state utilizzate per anni come centro legato al mondo scolastico, è stato per anni un centro legato alla natura con il coinvolgimento della provincia, e adesso sono lì chiuse, che vanno a farsi benedire.
Remengo, appunto. Senti, tra pochi secondi abbiamo la pubblicità, però io ti vorrei fare una domanda prima della pubblicità, alla quale poi tu pensi nel frattempo e poi risponderai al rientro dalla pubblicità e anche dopo una canzone. Ossia, secondo te, tu stai parlando adesso del tuo progetto, stai parlando di Artesella, stai parlando ad esempio appunto di quello che c'è a Dro, che è la FIES, la centrale FIES, secondo te è possibile però unire tutte queste teste, tutti questi generi artistici e fare un progettone unico? Non dirmi adesso, mi dici dopo.
Bye.
Alicia Cooper, Spaccami il cuore, un successo di Mia Martini. C'è un album di Aida che insieme a Shel Shapiro sta rifacendo, appunto, ha rifatto, visto che l'album è già uscito, tutte le canzoni di Mia Martini. Aida Cooper era la sua corista e adesso lo è per quel che riguarda naturalmente la Bertè. Allora, seconda parte per Appuntamento con l'artista, Claudio Cavalieri con noi. Siamo solo noi due perché, appunto, come dicevamo in prima parte, il nostro ospite Mirko Bigesti non c'è, che è in consiglio provinciale per il bilancio. Chissà che non ne venga fuori qualcosa di buono anche per la cultura.
Ma non lo so, io non è che mi piaccia molto di parlare di politica, perché non sono mai, cioè, io ho le mie idee, però diciamo politica più che altro è un discorso partitico, non sono mai stato capace di farmi coinvolgere, diciamo, anche se ho le mie idee,
certo, come
però
tu.
Volevo rispondere alla domanda che mi hai fatto prima.
Esatto, cioè, secondo te è possibile che tutti si possano, quantomeno la maggior parte degli artisti, di coloro che parlano di cultura, di coloro che possono in qualche modo promuoverla o farla, insomma, la cultura, si possa fare un gruppo unico?
Allora, io comincio a essere vecchiotto, come si dice. Già negli anni '80, insieme ad altre persone, si era tentato di creare la Federazione delle Associazioni Trentine. È durata un anno e mezzo. Poi recentemente sono state fatte negli anni delle riunioni, quando c'era la direttrice Lacollu al Mart, che c'era l'assessore Panizza, un coordinamento delle associazioni. È stata lettera morta. È stata fatta recentemente, l'anno scorso, su richiesta di un artista, del professor Lancetti, un incontro sulle associazioni, e anche lì siamo fermi. Per conto mio bisognerebbe fare un coordinamento delle associazioni, e fra l'altro non solo consultive, ma anche, se possibile, un po' operative. Prima si può fare un coordinamento e buttare delle idee e roba varia, ma anche solo poi un coordinamento diciamo delle attività, che non ci sia, per esempio, sulla piazza di Trento tre associazioni che fanno l'inaugurazione lo stesso giorno. Per quanto mio è una cosa,
è una
questione pratica, pragmatica, cioè non è che si parla tanto di idee, di essere contro qua, di là, ma un minimo di coordinamento, esserci un calendario online che uno si inserisce, poi va a vedere, guarda, che ne so, il 14 aprile io la mostra cerco di spostarla al 15 o al 16, cioè queste cose si possono fare, ma se non c'è un qualcosa, è solo basato sul volontariato delle associazioni, che per conto mio lavorano bene, perché in questi anni, diciamo, hanno fatto delle bellissime iniziative, tantissime associazioni, sono molto molto efficienti e con cose molto stimolanti, interessanti, però un minimo di coordinamento sarebbe auspicabile.
Certo, lo si proponeva anche, ad esempio,
Frato, scusami, perché sì. Adesso che ci penso, è, diciamo, un campo artistico delle arti visive, questa cosa non è mai stata fatta. Si pensa invece che da anni esiste la federazione delle bande e la federazione dei gruppi teatrali amatoriali,
certo.
E vedo che tutti sono contenti e sul territorio bande e compagnie teatrali dialettali e non ne abbiamo parecchie, e vedo che funziona, cioè nell'arte diciamo recentemente mi è capitato di parlare anche a casa con mia moglie, perché ogni tanto la coinvolgo in questi discorsi, e probabilmente anche lei diceva, probabilmente potrà anche essere vero, anche se io sono piuttosto duro e questa cosa non mi piace, che l'aspetto individualistico dell'arte, dell'artista, probabilmente è più forte che un concetto di comunità, di gruppo.
Di gruppo. Tra le altre cose, questa diciamo tua ipotesi di gruppo l'hai espressa anche mercoledì sera durante la presentazione del mio libro. Ossia, hai detto, qui c'è, come stiamo facendo stasera, quindi c'è l'arte visiva, c'è l'arte scritta, perché non metterla insieme? E lì poi, vabbè, ti avevo la tua risposta, che già c'era qualcosa, non si poteva coinvolgere più, però in realtà è una risposta sbagliata, perché non è detto che se c'è un solo artista visivo in questo caso, quindi come era quelle grafiche attorno a noi, non ci possa stare qualcun altro. In effetti è vero,
cioè. Ma io sono convinto che
anche lì era partita sbagliata la risposta,
che l'arte totale, diciamo, specialmente nel contemporaneo, ma non solo, perché bisogna pensare anche ai primi del Novecento, le avanguardie presentavano le loro opere, però facevano degli empi, degli epini, facevano casino, facevano, contestavano, cioè facevano degli eventi, perciò non è una cosa nuova, ma per conto mio, quando c'è un coinvolgimento abbastanza totale di persone che hanno diverse idee e lavorano anche in campi diversi dal punto di vista artistico e si uniscono, per conto mio diventa una bomba. Questo certo, vuol dire, certo. Ma anche proprio anche a livello creativo, non solo visivo o come evento.
Cioè tu dici, non è che è inventato l'acqua calda, no, però sarebbe bello che tornasse quel periodo, insomma.
Non è una cosa, sai, sono queste cose che sono state fatte, cioè non è una cosa nuova. E probabilmente può darsi in questi anni l'aspetto individualistico è diventato molto più forte. Però è sicuramente vero. Qua ci vorrebbe un sociologo.
Infatti, non, in questo momento non l'abbiamo.
No, non
ce l'abbiamo. Va bene, va bene. Allora, stanno arrivando alcune domande. Ce n'è una curiosa che non c'entra nulla col tuo settore, quindi con l'arte, però in qualche modo fa sempre parte di un possibile, diciamo così, gruppo, insomma, di esperienza artistica in qualche modo, ossia parla di un progetto per la costruzione di un imponente parco ecofaunistico nella Val Rendena. Secondo te anche in situazioni di questo tipo potrebbe comunque essere inserita l'arte, giusto?
Sicuramente.
Cioè, vuol dire, un parco faunistico non è che fai del male.
Sicuramente, qua andrebbero benissimo gli scultori classici, uh-huh, o scultori che lavorano con materiale naturale, come quelli che vanno a Artesella, ma ce ne sono anche qua nel nostro territorio.
Beh, tu stesso fai questo.
Artisti che lavorano con materiale diciamo naturale, non, certo, non c'è nessun problema.
Come fai tu del resto?
Fra l'altro anche io, ma ecco, io l'unica esperienza finora non ho fatto opere grandi. Se tutto va bene, probabilmente il prossimo anno lo faccio, ma ci sono altre persone, altri artisti che opere di una certa dimensione utilizzando materiali naturali ce ne sono, ed è molto validi, fra l'altro.
Beh, tu non fai opere grandi, fai grandi opere però.
Ma questo vedremo. Io dico sempre, purtroppo si lavora in campo artistico, si gioie e dolori, come si dice, e poi purtroppo sarà la storia che deciderà.
Però proprio recentemente sei stato anche in TV. Ma tu no, perché eri qua, ma le tue opere sono state in TV.
Sì, lì è stato un critico che conosco da diversi anni, Emiliano, che ha voluto a tutti i costi che gli mandassi delle opere. Sono delle televendite che non sono le televendite legate agli Orler famosi che esistono, uh-huh, già dagli anni 90, fra l'altro di origine trentina.
Ah sì?
Sì, sono di origine della Valle di Primiero.
Ah,
sì, quindi come origine. Beh, si chiama Arte Castellana, perché questo critico si chiama Castellana, e ha voluto tre opere e dopo anche lì le televendite non è che sia, io dico, il massimo, cioè sono un mezzo, uno strumento che si usa, poi la gente comunque si fa prendere sicuramente da opere dove riconosce le cose, si fa prendere dei colori, ecco, anche lì la gente bisognerebbe un attimino educarla un po' all'arte contemporanea.
Ecco, qui mi stai imbeccando su una domanda, ossia però quante televisioni anche famose hanno fatto questo per anni e gabbato molte persone, in alcuni casi, non sempre, ci sono anche persone serie che fanno quel mestiere, però forse il pubblico è un po' stufo di queste, o no?
Ma non lo so, io credo che comunque diciamo, penso che in questi anni, così, in questa crisi che va avanti da 10 anni, sicuramente comunque un elemento che fa da bilancia è comunque il costo, perché si pensa che ne so, delle, anche solo delle litografie dove hanno tirato 1000 copie, che ne so, di De Chirico, Cassinari, mi vengono così i nomi a caso, sono abbordabili come prezzo. Allora la gente con 150 euro 200 euro si prende un'opera diciamo di una firma famosa e non pensa che invece al limite con 250 euro può trovare un altro artista che fa un'opera
unica,
unica e sicuramente bella, però probabilmente non ha il nome di,
infatti, di De Chirico piuttosto
di
che
De Chirico e cose del genere lì. Ecco, direi che ultimamente probabilmente questi giochetti sono meno evidenti. Erano più evidenti forse negli anni 90, perché diciamo le cose andavano bene, probabilmente c'era più speculazione dal punto di vista finanziario su queste cose, anche se adesso comunque con la crisi ho sentito delle persone, anche collezionisti, c'è abbastanza una corsa all'investimento in un'opera d'arte. Non c'è solo l'investimento in finanziario, che ne so, nell'appartamento,
certo, certo,
o cose finanziarie che possono andare a remengo, come è successo,
esatto,
io non, queste parole qua in inglese non le so molto bene.
No, ma potrebbe succedere invece che ci sia una scollatura di uno scotch. Allora, per quale motivo sto dicendo questo? La settimana scorsa proprio si parlava di questo artista che ha inventato questa arte straordinaria, cioè una banana con tanto di scotch da pacchi, praticamente di quelli colorati, attaccato a una tela, che ha venduto a 170.000 euro. Allora, ieri sera con alcuni colleghi si parlava della follia della gente nell'acquistare questa cosa qui e nella furbizia di chi fa una cosa di questo tipo, cioè la banana attaccata con lo scotch, che però della serie parli male o parli bene basta che parli di me. Tu come la vedi questa cosa? Cioè, per colpa loro in realtà chi fa l'artista come te, chi è più artigiano, in realtà si smererà sempre.
Ma si parla di Catalan,
esatto, non volevo fare il suo nome, ma per
lui, no, lui ha fatto la sua fortuna nel far scalpore, cioè fare arte e fare scalpore, parlarne bene o parlarne male va benissimo lo stesso, e comunque ha copiato dal mondo della televisione, perché il mondo del gossip della televisione, se tu pensi tutto certi tipi di trasmissioni che vengono, che sia Rai, che sia Mediaset, non ha importanza, e sono fatte solo per far scalpore,
certo.
Poi uno parla bene, l'importante è parlarne. Lui ha usato questo mezzo e di questo mezzo ne ha fatto un discorso artistico. Poi sai, nel mondo puoi trovare di tutti, chi ha dei patrimoni e decide che può permettersi 150.000 euro probabilmente è uno che ha la possibilità di farlo, cioè è chiaro che non è,
certo,
una persona.
Ma se fra 10 anni lo scotch si secca e si stacca?
Lì saranno problemi dei restauratori. Devi sapere che
anche le banane vanno male, diciamo.
Ma comunque devi pensare che nell'arte contemporanea uno dei grossi problemi sarà proprio che certe opere fatte, che ne so, anche solo 15-20 anni fa, se per caso devono essere restaurate saranno guai, perché i restauratori saranno in difficoltà, perché spesso anche l'artista usa dei mezzi moderni non tradizionali, perciò il restauratore si trova in difficoltà,
deve stare al passo insomma con
la... so che non sono molti diciamo che riescono a mettere le mani su opere piuttosto moderne, ma io ti parlo anche solo di certi quadri fatti 25-30 anni fa di Schifano, per esempio. No? Perciò lui li ha fatte in situazioni che fisicamente non stava bene per vari motivi, perciò ha usato materiali strani, ha messo insieme cose del genere, e so che alcune opere hanno dei problemi, e comunque so che uno per esempio dei lavori potrebbe essere proprio il restauratore di opere moderne, per esempio, tanto per dire.
Certo, deve, no, deve studiare molto e avere dei rotoli di scotch, e soprattutto scotch, delle banane.
No, conoscere comunque i materiali,
certo, certo, in uso.
Impasti, pigmenti, colle a livello industriale, che spesso tanti artisti utilizzano, però diventa poi un problema riuscire a metterci le mani.
Ma secondo te il fatto che poi la, torniamo un attimino ancora, cioè restiamo sul fatto della banana, no? Se questa tra una settimana probabilmente, se non è già marcita, se non ho idea di quando l'abbia fatta, quindi sarà già marcita. Secondo te lì non ci vuole un estrautore, ci vuole uno che taglia lo scotch, sposta la banana, rimette la banana fresca, diciamo così, e chiude lo scotch. Ma una domanda che potrebbe sembrare scema, ma alla fine dei conti, se uno ha pagato 100.000 euro per comprarsi quel quadro, potrebbe in qualche modo, diciamo così, innervosirsi sul fatto che la banana possa non essere più la stessa, piuttosto che lo scotch rincollato così. Cioè, come potrebbe, al di là del restauratore, come può una persona spendere tanti soldi per una cosa che in una settimana...
Ma io questo problema non lo
non ce l'hai.
No, nel senso che ti dico che potrebbe anche essere, posso essere anche malizioso, non lo so, che questa trovata sia stata inventata dall'artista, che perciò lui ha creato tutto questo sistema di far capire che un qualcosa che non ha significato
non è neanche
può avere un valore enorme, ma in realtà per far crescere la sua popolarità. Io posso essere anche malizioso, ma io la posso pensare anche a questi termini, pensando il personaggio artistico, guarda, non faccio molto scevola, ci metto la mano,
però
diciamo posso che... pensare che potrebbe essere anche una... perché devi pensare che comunque dietro di lui sicuramente ha uno staff,
certo,
perché tanti, sì, perché tanti personaggi in campo artistico, sappiamo benissimo, non solo in campo visivo, ma solo musicale, teatrali, cioè uno sì ha delle capacità limite espressive, creative, però se non ha uno staff dietro,
certo,
non
certo.
combini niente di certo. questi tempi, e perciò è un investimento, devi pagarle queste persone, se dopo e ti posso far crescere. Però ti dico, può esserci dei fior di grafici, di adesso io non mi ricordo i termini inglesi, di queste persone che sviluppano delle
designer
idee.
Piuttosto
esatto,
che.
Ecco, tu ne sai più di me, però so che esistono queste persone.
Certo, certo. Io sto sempre immaginando questo che una mattina si è alzato, fa: tu vai a comprarmi una banana, tu vai a comprare un rotolo di nastro, quelli sai americano, sai quello da pacchi, sai. Vabbè, comunque è curiosa questa cosa, ne parleremo una prossima volta. Allora adesso abbiamo ancora un attimo di pubblicità, una canzone che però taglieremo, ma non perché non le vogliamo bene, ma perché abbiamo poco tempo dopo, per tornare a parlare un attimino dell'appuntamento con l'artista, cioè cos'è successo fino adesso e cosa succederà la settimana prossima, va bene?
Sì.
Ah, Zan, Milano è mia, e lo so, l'hanno dedicata a me, grazie naturalmente, perché è la mia città ovviamente, ma non solo, perché Milano è una città artistica, diventata tra le altre cose un bacino d'utenza molto importante, molto forte, perché appunto, come dicevi tu, c'è coesione. Cioè, una grande città sì, in una piccola città che sarebbe più ovvio, invece no.
Ma io ultimamente ho avuto modo di parlare. Le due città che si sono riciclate abbastanza in fretta in questo periodo di crisi è Torino e Milano.
Infatti.
Perciò penso anche dal punto di vista artistico. Bologna è restata indietro.
Che Bologna l'adotta, dovrebbe essere automatica.
Bologna dal punto di vista artistico era molto avanti, perché se si pensa che
c'è anche l'Accademia delle Belle Arti,
più quella, ma più arte fiera di Bologna era anche tuttora è così, però anche quella è piuttosto un declino.
Pensa a te.
Padova anche, per esempio, se si parla di arte fiera, c'è abbastanza, è diventata diciamo ha qualche problemino. E invece le fiere che fanno a Milano e a Torino sono quello più trainante, specialmente anche con inserimento di nuovi personaggi, non solo personaggi storici nell'ambito del moderno, ma anche del contemporaneo, perché ci possono essere artisti contemporanei che operano già da 20-25 anni e cominciano ad essere già abbastanza storici, come
si dice, ormai.
No? E dopo, se no, ci sono, per esempio, io sono 2-3 anni adesso che non vado, è quella anche piuttosto aperta e funziona bene, qua a Verona, per esempio, l'arte fiera di Verona, che è piuttosto selettiva, quello che era una volta Bologna, per esempio, invece, perché per esempio anche Bologna e Padova sono diventate meno selettive. Perciò se prima diciamo lo spazio era dato metri quadri, adesso hanno voluto ingrandire, però ingrandire per legato solo ai soldi,
ovviamente ti va dentro tutto, insomma.
È come fare tanto vino, è meglio farlo meno ma farlo buono, lo fai pagare un po' di più, però il buono è fatto bene, sicuramente, esatto, le persone lo apprezzano di più.
Se no, in tetrapack che fai più bella figura. Va bene, ma torniamo a parlare invece di noi, parliamo dell'appuntamento con l'artista, ossia questo appuntamento che è partito a ottobre.
Il 4 ottobre
arriverà il 26 di giugno,
sì,
tanto per cominciare questa prima stagione, diciamo così. Questa è l'unica, quella di oggi, l'unica data dove non c'è un artista, a parte due date, dicevi, di giugno, giusto?
Sì.
Quindi insomma mi sembra di capire che la risposta a parte degli artisti trentini a questa vetrina virtuale, ma non tanto, è stata molto positiva in realtà.
Ma io direi che ho sentito varie persone e sta piacendo sempre di più, ecco, e su questo bisogna pensare che i trentini non è che si buttano subito, sono piuttosto mi pare di averlo già detto in trasmissione, siamo degli orsi, a parte gli orsi che girano proprio nelle Dolomiti, nel Brenta, ma come carattere non siamo sicuramente molto molto espansivi, perciò tante persone cercano di capire come, non qua, e poi comunque mi è capitato già 2-3 volte la difficoltà di parlare alla radio di se stessi, è uno dei freni diciamo di tante persone. Fra l'altro ci sono 2-3 persone che mi hanno detto che rinunceranno, perciò io dovrò anche lì cambiare scaletta. Siamo a primavera, a primavera probabilmente ce la faccio, però diciamo si trova in difficoltà nel parlare alla radio, anche se non c'è una telecamera, questa è una delle difficoltà.
Certo, noi abbiamo avuto così a mia memoria, ma sono abbastanza da cresciuto come memoria, per cui però mi pare che sia fino adesso soltanto una persona era molto timida e ha avuto all'inizio un po' di difficoltà a farla, poi si è aperta, basta, poi è partita.
Sì, è stata Anna Maria Dessi, che effettivamente la prima mezz'ora qualche difficoltà l'ha detta, però dopo, dopo è partita, dopo ha capito che anch'io potevo, o anche tu, perché so che sei intervenuto anche tu,
sì,
quando si vedeva una persona in difficoltà cerchi di aiutarla,
certo.
Perciò, perché lei si preoccupava di quello che si era preparato per iscritto, dico no, non seguire quello così, guardami, se vedo così ci cerco di aiutare, certo. E dopo difatti ha capito anche il meccanismo, perché è importante anche capire il meccanismo che
come funziona,
io, certo, ho imparato, perché anch'io non sapevo, per me è stata fondamentale la prima intervista, che fra l'altro che
è sparita. Io vorrei sapere chi è l'archivista che fa questi danni.
Intervista che hai fatto a me, però a me è servita tantissimo, e da lì ho cercato anch'io di imparare un attimino il mestiere dello speaker, che non conoscevo, non sapevo, e ho visto che tra l'altro mi sta anche piacendo.
Ecco, mi fa piacere che tu abbia chiamato mestiere, perché è una cosa che molto spesso dicono: ah, cosa fai? Faccio radio. Vabbè, ma che lavoro fai? E invece è un lavoro anche questo, insomma.
Un lavoro.
Non c'è niente da fare. Va bene, parleremo comunque più avanti. Allora, Claudio, siamo arrivati alla fine.
Va bene.
Noi tra l'altro più tardi abbiamo un appuntamento con un altro grandissimo artista che mi è piaciuto davvero tanto.
Andiamo da Gentile Polo, facciamo Santa Lucia,
ma perché andiamo proprio da lui? Perché non lui da noi? Perché in realtà lui sta sviluppando un progetto molto importante.
Sì, sta progettando un'idea di un'associazione, perché lui abita a Rovere della Luna, e Rovere della Luna è proprio un luogo, diciamo, dove c'è la divisione, si può dire, etnica o linguistica fra Trentino e Alto Adige.
Certo.
Perciò lui ha in mente di sviluppare questa idea del proprio territorio e creare un qualcosa di interessante dal punto di vista culturale e dal punto di vista artistico.
Ne faremo sapere ai nostri ascoltatori, allora.
Sicuramente.
Va bene.
Buonasera a tutti quanti.
Ciao Claudio, grazie, ciao.
L'appuntamento con l'artista
RRMT Radio Music Trento.